Buonasera a tutti, bentornati e benvenuti alla lezione divina di questa sera, che vuole proseguire sulla strada della conoscenza di Gesù, andando a incontrarlo quando lui stesso incontra una persona, una donna. E il cammino che Don Nicola ci parlerà è quello che ha per protagonista la fede, e noi ci lasceremo condurre nel vedere Gesù in questo suo rapporto con le persone e con la fede. Ci prepariamo con la preghiera iniziale che troviamo direttamente sul foglio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore Gesù,
che hai condotto gli apostoli sulla montagna per te, tu che ti sei ritirato sul monte per pregare, tu che hai promesso di essere presente a due o tre che pregano nel tuo nome, noi ti ringraziamo, Signore, per averci condotto qui alla tua presenza.
Parte la costruzione di prima.
dei discepoli e la costituzione del gruppo dei 12, dove c'è un Gesù che inizia ad annunciare il regno, e quindi la gente inizia ad andare indietro e pian piano la costituisce anche in un gruppo. Mentre invece il testo di oggi lo troviamo in una terza sessione, dove il gruppo dei 12 è costituito, anzi è già inviato. Al versetto 7 si dice che Gesù chiamò a 6 12 e prese a mandarli a 1 a 2, quindi diciamo il gruppo è costituito e c'è una sorta di allargamento a cerchi concentrici, no? Da Gesù, seconda sezione, siamo nella terza sezione del Vangelo dove i discepoli vanno e annunciano. Dentro questa sezione poi ci sono gli approfondimenti del tema di Gesù, e ne vedremo oggi uno, viene annunciato un secondo approfondimento, quando il segno del Padre, poi vedremo dopo cosa significa, e questa terza sezione si conclude con l'affermazione di Pietro davanti a Gesù: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, voi chi dite che io sia Figlio di Gesù. Questa terza sezione si trova alla fine, a metà del Vangelo, perché il Vangelo di Marco 16, siamo alla fine dell'ottavo, poco dopo la metà, e quindi c'è questo riconoscimento come se fosse una sorta di centro ideale. Noi sappiamo che poi l'altro compimento del Vangelo di Marco è il centurione che riconosce Gesù sulla croce come questo era veramente il Figlio di Dio. Ecco, quindi c'è dei grandi discepolati che prendono coscienza di chi è Gesù, e noi stiamo facendo con loro questo percorso. E poi, appunto, dentro questa terza tappa c'è il brano di oggi, che vedremo oggi, poi le prossime due volte invece vedremo gli ultimi 9 capitoli, gli 7 capitoli della manifestazione della pienezza di Gesù. Leggiamo il testo e poi ci allineiamo la lezione, meditazione, la razza di questa sera.
Dal Vangelo secondo Marco. Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe egli, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se ne era andato.
Versetti 24 e 26 ci aiutano a contestualizzare l'episodio, quindi vediamo innanzitutto che Gesù parte, partito di là, sembra interessante vedere da dove è partito, ma dobbiamo andare più indietro per trovare dove è partito Gesù. Al versetto 53 del capitolo 6, Vangelo di Genezaret è approdato, e qui inizia il capitolo 7. Partendo di là, Genezaret è sul lago di Galilea, siamo in terra di Galilea, in Palestina. Mentre invece partito di là, Gesù andò nella regione di Tiro, vuol dire che Gesù inizia a camminare verso nord. La regione di Tiro è una regione che non appartiene alla Palestina, ma appartiene al territorio pagano. E poi cosa ci viene detto? Oltre al contesto geografico, anche quello esistenziale. Gesù entra in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse. Possiamo immaginare che Gesù fosse stanco e che avesse bisogno di ritirarsi. Questo è il contesto, chiede di essere tutelato, ma evidentemente non poté rimanere nascosto. Quindi troviamo Gesù così, in questa condizione, probabilmente già un po' upset, come direbbero gli inglesi, cioè un po' stanco, quindi diciamo con le energie al minimo, ma non può restare nascosto. Cosa accade? A questo punto il versetto 25 ci presenta l'interlocutore di Gesù in questo racconto, una donna. La prima cosa che sappiamo è che si tratta di una donna. Prendiamo atto di questo, Gesù tante volte donne e tante volte ha reagito in maniera diversa. In questa donna sappiamo innanzitutto che è madre, la cui figlio lenta. È madre di una figlia che ha un disagio, era posseduta da uno spirito impuro, una malattia, una forma di vessazione diabolica, uno spirito impuro. E cosa si dice poi di questa donna? Appena seppe di lui andò e si gettò ai suoi piedi. Appena seppe di lui dice che sa che era lì, ma sapeva già chi era. Il fatto che si muove subito fa supporre che sapesse chi era Gesù. Non c'è bisogno che il racconto precisi come voglia spiegare chi era, perché lei si decidesse a muoversi, perché era proprio la persona che faceva il caso. Appena si aprì di lui, allora si gettò ai suoi piedi. Quindi questa donna la troviamo in queste condizioni e a conclusione della sua presentazione è ai piedi di Gesù. Si gettò ai suoi piedi. Siamo già, come dire, in media stress, no? Cioè, non ci sono state delle presentazioni. Però il versetto 26 poi va avanti, approfondisce la vicenda della donna e dice delle cose importanti. Questa donna era di lingua greca, di origine sirofenicia. Quello che è interessante, ci dicono gli esegeti, è la precisazione che era di lingua greca, che ci fa dire che non era semplicemente di origine sirofenicia perché era la sua provenienza geografica, ma era proprio di un'altra cultura rispetto agli ebrei, quindi anche di altra religione. Questa donna non è ebrea, è una donna pagana. Di lingua greca fa supporre anche che fosse una donna di cultura, poi che fosse una donna di un rango elevato, i grecisti lo dicono anche rispetto a un altro elemento alla fine del Vangelo del versetto 30, quando si parla dell'Eros che trova la sua bambina, usa un termine che corrisponde a un certo tipo di letto che appartiene alla una cultura più elevata, gente borghese nel contesto greco. Quindi sappiamo che questa donna ha questa provenienza, questa cultura. E poi il versetto va avanti dicendo che questa donna lo supplicava, quindi ritorniamo nella condizione ai piedi di Gesù, lo supplica, ma proprio anche una posizione fisica, diciamo l'anno scorso, supplicava che cosa? Di scacciare il demonio da sua figlia. E quindi torniamo ancora a quanto già sapevamo, quindi c'è la richiesta di una liberazione da sua figlia. Ok. Quindi questo è il contesto, l'episodio è contestualizzato così. Abbiamo Gesù, abbiamo l'interlocutore che è una donna, abbiamo anche il motivo dell'incontro, che è la guarigione, la richiesta di guarigione, e alcune connotazioni che vediamo adesso non sono scontate a proposito della donna. Probabilmente potremmo dire anche della condizione psicofisica di Gesù, vedendo come gli risponde, era proprio un po' fuori dagli stracci anche Gesù. Però al di là della battuta adesso. incorniciano, contestualizzano quello che avviene tra Gesù e la donna. Quello che avviene tra Gesù e la donna è un dialogo. Ed è un dialogo articolato. Rispetto ai miracoli che noi conosciamo, di solito uno fa una richiesta, dall'altra parte Gesù eventualmente fa una domanda, come se Gesù verificasse, creasse delle condizioni, e l'esito appunto da Gesù, la risposta, cioè da Gesù la consapevolezza che può procedere anche se non è sempre così di miracoli. Qui abbiamo sempre questa articolazione, ma la prima risposta di Gesù è una resistenza. Innanzitutto c'è questa cosa, appunto, il primo discorso diretto è la risposta di Gesù. Cioè, sappiamo che cosa la donna ha chiesto perché ce lo dice il racconto prima, ma il primo discorso diretto sono parole di Gesù: lascia, ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai figli. Ecco, Gesù dà una risposta, appunto, potremmo dire così. È una prima risposta dura, anche se con un'apertura, lo vediamo meglio dopo quando entriamo nel merito delle dinamiche di questo testo. Quindi la prima risposta di Gesù è una resistenza, e viene quasi da dire anche con una curiosa mancanza di rispetto, potremmo dire, perché dà questa donna nella cartolina, per usare la stessa parola di Gesù, non scostarci dal termine, ecco. Poi, questa seconda parte del dialogo, c'è la prima, la replica della donna, ma lei replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le lenticchie dei figli. Quindi la replica della donna ci fa vedere che questa donna è sul pezzo, cioè ha da rispondere a Gesù. Poi vedremo che cosa potrebbe farla rispondere così. E questa risposta chiude il dialogo tra lei e Gesù con, appunto, la conclusione di Gesù. Allora le disse: per questa tua parola va il demonio uscito dalla tua figlia. E qui troviamo l'elemento di soddisfazione, che, siccome si tratta di una richiesta di una guarigione, possiamo dire l'elemento che connota il miracolo. Quindi in questo brano, che potremmo chiamare anche il miracolo di Gesù, il miracolo compare solo qui, e vedete che siamo ormai alla fine del punto di assetto. Per cui, terza sottolineatura che mi mettevo al versetto 30, che è quello più propriamente della constatazione del miracolo. Quindi il miracolo è avvenuto, noi non lo sappiamo però come, ma quando Gesù dice il demonio è uscito da tua figlia, usa un verbo al passato, quindi questa cosa è accaduta. E poi, appunto, il versetto 30 ci conferma dicendo che, tornata a casa sua, la donna aveva la bambina collocata sul letto e il demonio se n'era andato, proprio come Gesù aveva detto. Anche le parole sono finite: il demonio è uscito da tua figlia, il demonio se n'era andato. Quindi quello che ha detto Gesù si è realizzato e la donna l'ho constata. Ok, ecco, questo è un po' la lettura sulla struttura del brano, con questi tre passaggi: la contestualizzazione, il dialogo e ciò che riguarda il miracolo. Questo ci fa subito dire che è davvero la cosa più rilevante, è il miracolo nel senso della guarigione della figlia, a cui è dedicato un versetto di questi sette versetti, o c'è altro? Evidentemente c'è altro. Vogliamo vedere come può venire fuori questo altro. Ecco, qui le due dinamiche attraverso le quali continuerei ancora la lezione del brano, dire un attimino, sono, diciamo che sono analoghe in termini diversi. La prima dinamica è quella che ci fa chiedere, appunto, ma questo brano un brano che ha un intento di mostrarci un miracolo o vuole offrirci un insegnamento? Perché viene fuori qualche tema che non c'entra tanto con il miracolo in sé. E allora proviamo un po' a vedere, no? Se osserviamo i versetti e gli elementi concreti che focalizzano la liberazione dallo spirito impuro e li confrontiamo con la richiesta del miracolo, abbiamo un netto sbilanciamento. Si parla soprattutto del dialogo articolato rispetto al miracolo. E in questo dialogo articolato, quali sono gli insegnamenti che vengono fuori? L'insegnamento principale è questo tema della fede dei pagani, o meglio, che della fede dei pagani, dell'annuncio del Vangelo ai pagani, è la reazione di Gesù, è il motivo per cui Gesù sembrerebbe non voler fare nessun miracolo e non dare retta a questa donna. Lascia prima che si sazino i figli, perché non deve prendere il pane dei figli e gettarlo tra i bambini. Quindi la questione è: il Vangelo è una grazia, un dono soltanto per chi aderisce alla fede dei padri, gli è ebreo, o è anche per chi non è ebreo, quindi per i pagani? L'insegnamento di questo brano ci orienta in questa direzione. Dall'altra parte, il secondo insegnamento ha a che fare con il tema della fede, parola, termine generata in questo brano non ritorna. Questa relazione la usano come titoletto la fede di una pagana, la mia relazione biblica, non solo la nostra Bibbia tradice, però di fatto si parla di fede. Di fede lo vediamo meglio andando avanti. La seconda dinamica che utilizzo un po' per continuare la lezione è sempre utilizzando altre due parole, appunto, fede e liberazione. Quindi l'insegnamento è a proposito del tema della fede, il miracolo è a proposito di questa liberazione, messi insieme mi fanno chiedere, ma allora qual è il vero miracolo? Il vero miracolo è la fede, la conversione, l'adesione, il vero miracolo è la guarigione. Ecco, procediamo appunto l'analisi un po' per alcuni termini come espressione per vedere un po' queste due, questa dinamica come si sviluppa. Prima di tutto vedrei un attimino come quali sono gli elementi che mettono in evidenza la fede, ed è la parte più estesa, come vedete nel versetto 27, 28, 29. Innanzitutto la risposta di Gesù apre la questione della precedenza, esclusività della salvezza per i figli di Israele, per i giudei. Quindi, come dicevo prima, la fede chiede l'adesione alla fede dei padri, bisogna essere ebrei per godere della grazia che Gesù porta. In questo Marco apre un pochettino, in questo lascia prima che si sazino i figli, sembra dire prima i figli e poi gli altri, non siete esclusi, ma prima loro. La seconda parte invece è chiara, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Quindi non si fa, questa cosa non si fa, non si prende il pane dei figli. Quindi se guardate il parallelo che è il Vangelo di Matteo al versetto 28, non c'è la prima parte che conosce quale c'è, c'è solo la seconda. Gesù nel Vangelo di Matteo è categorico, non ce n'è, per i pagani non ce n'è. Diremo qualcos'altro poi del parallelo di Matteo che esplicita un po' di più sia questa categoricità di Gesù sia il tema della fede. Quindi, innanzitutto questo passaggio, versetto 27, mette a tema la questione della fede. La questione della fede ebraica, necessaria perché poi si possa credere in Gesù o no. La risposta della donna, cosa dice la risposta della donna? Signore, anche i cagnolini sotto la tavola, ma anche la replica della donna mostra, dico così, una donna che sembra di sapere qua quanto Gesù invece non mette a tema. Sembra che la donna sappia qualcosa che Gesù non sa ancora. Ora, evidentemente la donna non può saperlo, che la salvezza è aperta anche ai pagani, però lo sta vedendo quella cosa. I pagani possono avere fede in Gesù e lei ne è una prova. Ma questa donna non è consapevole, ma di fatto sta vivendo un atto di fiducia nei confronti di Gesù. E sembra quasi che viva qualcosa che Gesù invece deve ancora capire, o non ha chiaro, per cui la resistenza di Gesù è l'inizio appunto della sua risposta, no? La seconda sottolineatura è questo termine, Signore, lo chiama così Gesù, è l'unica ricorrenza, dicono gli esegeti nel Vangelo di Matteo, l'unica ricorrenza narrativa in cui si usa questo termine, in cui qualcuno chiama Gesù Signore. Ora, questo è rilevante perché? Perché il termine Signore, il termine Kyrios in greco, è l'appellativo con cui la comunità cristiana primitiva riconosceva il risorto, riconosceva Gesù come il risorto. Quindi Signore non è semplicemente il nome tecnico con cui si chiamava il Messia, no, è una professione di fede. Dire il Signore vuol dire riconoscere in Lui quello che noi riconosciamo in Gesù. Quindi quel termine che è caro alla comunità primitiva, alla comunità cristiana, è il termine con cui appunto invocavano il risorto, riconoscevano il risorto. Quindi ci fa già dire che quando Marco scrive questo Vangelo sta facendoci capire che quella donna ha una fede autentica, perché usa la parola giusta, si relaziona con Gesù nel modo corretto. La terza parte di questo versetto ci parla dell'accettazione della condizione indicata da Gesù. Gesù gli ha detto i cagnolini non è bene che ricevano il pane, e lei dice: è vero, io sono come un cagnolino. L'accettazione della condizione, ha una consapevolezza di sé realistica e coerente questa donna con la sua condizione di creatura di fronte al Creatore. Tutti noi di fronte al Creatore, se ci dedichiamo alle nostre misure, siamo dei cagnolini. Dio non ci vedrà mai dei cagnolini, ma noi di fatto siamo rispetto a quanto è grande Dio. Ecco, questa espressione della donna dice una profonda umiltà di questa donna. Dice l'umiltà di chi dice che sono una creatura, hai ragione. E quindi non merito proprio nulla. Però appunto questa cosa non la esime dal chiedere. Di fronte a questa risposta, il dialogo tra Gesù e la donna si conclude con la risposta di Gesù: per questa tua parola, non sappiamo quale parola specifica, per questa tua consapevolezza, per questo tuo essere, dice Gesù, appunto, va il demonio uscito da tua figlia. Quindi Gesù riconosce la fede della donna, la grandezza di questa donna. Scrivo l'ammira nel parallelo di Matteo. Gesù esplicita proprio la questione della fede: donna, davvero grande la tua fede, avvenga come tu hai detto. E poi, tra l'altro, gli dice: in quell'istante sua figlia fu guarita. Marco lo mette, dice semplicemente: il demonio è uscito da tua figlia, non precisa questione di tempo. Per cui vedete anche le differenze dei testi. Di fatto, appunto, Gesù attesta, è il primo che attesta che la guarigione è avvenuta, il demonio è uscito da tua figlia. E poi, come abbiamo visto, gli altri elementi che mi paiono importanti, questo per quanto riguarda la fede, sono quelli che introducono un po' la riflessione sul tema della liberazione. E vorrei mettere la vostra attenzione a questi termini, sempre abbinati tre volte: figlioletta, spirito impuro, demonio, figlia, bambina, demonio. Ora, così analizzando, guardandolo un attimino, viene da dire che per quanto riguarda il demonio, abbiamo solo due termini, spirito impuro la prima volta, demonio e demonio la seconda volta. Non c'è grande distinzione negli studi esegetici tra spirito impuro e demonio, se non la nostra percezione che il demonio possa essere qualcosa un po' più di configurato, lo spirito un po' aleatorio, no? Invece il demonio potrebbe essere, ecco, certamente questo spirito impuro e questo demonio indicano non tanto una personificazione quanto un'affezione sbagliata, sicuramente. Questa bambina ha, cioè in questa situazione, questa bambina è imprigionata in una affezione sbagliata, disorientata rispetto a Dio. Il demonio, lo spirito impuro è questo, tra lo spirito impuro, lo spirito santo, lo spirito di Dio, che è quello che dà la vita, invece qui è uno spirito che allontana da Dio. È più interessante l'osservazione sui termini con cui viene così indicata la figlia della donna, che appare con tre termini diversi: figlioletta, figlia e bambina. Sembra quasi che diventi sempre più neutro il legame tra questa donna e la bambina. All'inizio è figlioletta, quasi affettivo, poi è figlia, poi è una bambina. È interessante che appunto viene contraddistinta con tre termini diversi. L'ultimo versetto poi attesta l'attestazione della liberazione, il compimento di quanto Gesù ha detto. Come avviene? Avviene innanzitutto che la donna fa quello che gli ha detto Gesù. Lui gli ha chiesto grandi cose, gli ha detto va, non gli ha detto lavati col fango piuttosto che prendi delle giare, gli ha dimirato deve fare qualcosa. Dice va, il demonio è uscito da tua figlia. Va e la donna va, torna a casa sua, ok? E trova appunto, innanzitutto viene a dire cosa vede la donna. Trova la bambina coricata sul letto. Prendiamola questa, dopo facciamo un approfondimento su questo bambina coricata sul letto. Abbiamo già detto il termine bambina diventa neutro rispetto al legame con quella donna. Ed è coricata sul letto. Osservazione sul letto che ho già fatta prima, ma non ci interessa ripetere il tema della liberazione. E poi appunto il demonio si è andato, quello che Gesù aveva detto. Le stesse parole usate da Gesù sono le stesse con cui è stato un miracolo, peraltro solo dalla donna, non c'è nessun altro che viene invocato come testimone. Viene detto che questa donna torna, quindi l'ha detto a Gesù, quindi immaginiamo i discepoli, viene detto di qualcuno che era lì presente. Questa è un'esperienza che ha fatto solo la donna, di rivedere sua figlia dopo che il demonio l'ha lasciata. Ora vi offro alcuni spunti per la meditazione che vedete evolvono un po' da queste osservazioni di Lezio. Ovviamente la meditazione è sempre un po' passibile nella soggettività di chi la offre. Lezio è fatto un po' più oggettivamente, riprendo alcuni temi e vi lascio alcune domande. La prima: la donna piega la volontà di Gesù, e questo faceva venire in mente due donne che l'ultima settimana abbiamo un po' incontrato, meglio, negli ultimi 15 giorni, Maria e Mozzicana, e poi mi ho segnato lì la pastore episcopale, Maria Gertrude, che di fronte a Trump dice: nel nome del nostro Dio vi chiedo di avere pietà. Ora, in ambito cattolico ho fatto molto scalpore, perché poi questa pietà ha anche delle condizioni morali che per noi non sono tanto ordinate. Quindi non è questa la questione da lasciare. Però mi sono chiesto se un pastore buono sarebbe riuscito a dire: nel nome del nostro Dio vi chiedo di avere pietà. Forse avrebbe detto: vi chiedo rispetto. Pietà è diverso. Have mercy. L'inglese americano è la stessa, va bene, la stessa espressione, ma quando diciamo pietà, sembrerà pietà, tutte le volte che diciamo sembrerà pietà, quello, no? Ecco, che cosa hanno le donne? No? Dico così: queste donne sembrano sapere esprimere richieste forti radicando in qualche parte della loro umanità, che mette l'interlocutore di fronte alla povertà del momento. Adesso non ci sono interessi personali, c'è solo quel bisogno di, c'è questa povertà che non è una povertà mia perché tu devi fare qualcosa a me, è la povertà di qualcun altro che ha bisogno di te, che tu ti avvenga, che tu abbia pietà per loro, che tu mostri compassione per loro. Ecco, questa è la figura della donna, è la figura che per antonomasia dice la compassione. Maria Nozericana è così, semplicemente dice non hanno più vino, noi sentiamo che dentro c'è lo struggimento perché qualcosa non va bene, Maria di questa cosa ne soffre, ne vuole evitare, ma Maria non dice altro, non dice Gesù cosa deve fare. Domani poi tornate di voi si possono essere di aiuto. Poi qual è il vero miracolo? Che cos'è un miracolo? Nel Vangelo di Giovanni si parla di segni, quello delle nozze di Cana è il primo dei segni che Gesù compì. Ecco, la parola segno è più interessante perché il segno indica e quindi rilancia. Quindi chiamatelo miracolo, chiamatelo segno, se vi aiuta ad andare oltre, a crescere nella fede, allora vale, se invece vi frena. Cioè, se il vostro obiettivo è vedere il miracolo, è fatto il miracolo, vi fermate lì, allora quel miracolo viene più dal diavolo che dal Signore. D'altra parte, anche il diavolo sa fare cose straordinarie e anzi ha tentato di farle fare a Gesù proprio per convincerci, buttati giù dal tempio e tutti crederanno in te. Quindi i miracoli si possono usare anche il diavolo per convincerci di qualcosa di sbagliato su Gesù. L'altra esperienza che mi faceva venire in mente questa dinamica sul vero miracolo sono le esperienze religiose di Giugorne. Si dibatte su quelle esperienze religiose, quello che è chiaro però è che il grande frutto della fede, cioè di Giugorne, sono le conversioni. Tanta gente torna e al di là del fatto che abbia visto il sole ballare o altre cose, però fa esperienza dell'amore di Dio. E quindi anche qui ci viene da chiederci, quindi il miracolo qual è? Ecco, torniamo allora, il miracolo qual è? La fede, su quanto ha visto la donna tornando a casa. La donna tornando a casa ha visto la bambina coricata. Questa bambina era addormentata, era viva, era morta, certamente era libera da morte. Il Vangelo dice questo la donna aveva chiesto, non aveva chiesto altro, aveva chiesto che fosse liberata da morte. Da questo punto di vista è interessante chiedersi, proprio perché il tema della fede non è secondario in questo testo, quale donna maggiormente di aiuto nel testimoniarci la fede. Quella donna che dopo aver chiesto questa cosa torna a casa e sua figlia le corre incontro abbracciandola, o quella donna che torna a casa e riconosce in sua figlia i segni della pace e della liberazione dal male che la vessava, nonostante le autorità inevitabili della morte rimanga. Per cui che quella bambina fosse viva o fosse morta cambia qualcosa rispetto alla potenza di Gesù? La potenza di Gesù si esprime semplicemente, e qui è sempre il passaggio successivo, in una potenza che travalica le leggi della natura, che tramuta l'acqua in vino, che ridà la vita a Lazzaro, che ridà la vista al cieco, certamente. Solo quello, ma la potenza di Gesù è una potenza che cambia il cuore degli uomini a tal punto che di fronte alla morte sanno dire ora in pace, sono sereno, anzi davanti alla morte vedo i segni della vita vera che era davanti, che c'è, che è la liberazione del demonio. Ecco, la vita vera che cos'è appunto? È quella di vita dove qualsiasi tentativo del demonio, malattia, morte eccetera, non scalfisce nostra fede in qualcosa di più grande, in qualcosa di più. L'altro tema interessante è il tema della figura di Gesù che viene in qualche maniera piegato dalla volontà di questa donna. Ve lo leggo perché sono cose che mi viene più chiaro leggere. Dico questa cosa: ciò che comprendiamo della persona di Gesù, ciò che andiamo conoscendo della persona di Gesù, deve confermarci del fatto che Dio è vicino, non lontano, che Dio condivide la nostra umanità, non ostenta la sua differenza, la sua divinità. Ecco perché mi pare importante e significativo che non soltanto incarnandosi Dio si limiti nel corpo fisico, ma anche nella sua capacità di conoscere. Viene da dire, è troppo facile incarnarsi con il corpo di uomo ma con la mente di Dio. È molto più interessante un Dio che si incarna, il corpo di Dio, con la mente di un uomo. Anche perché altrove San Paolo ci dice che Dio ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra, e San Paolo per dire, Dio ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra natura umana. Quindi anche la sua gradualità nel conoscere, nel capire, addirittura il mistero della salvezza fa parte dell'incarnazione. E questo è interessante. A volte noi lo prendiamo un po' come armi, il fatto che Gesù sappia tutto, ci fa bene saperlo, ma è necessario credere che Gesù sapesse tutto quando era piccolo, come Vangeli Apocrifi, o forse anche questa gradualità nel comprendere, nel conoscere, addirittura il suo ministero fa parte della sua divinità e del suo vero incarnarsi, suo farsi uomo di Dio. E l'ultimo passaggio è quello sulla fede, la questione della fede, la fede dell'uomo e della donna. Ah, ecco, sì, che vi ho messo una volta il segno del pane. Semplicissima. In questa terza fase ci sono, dove c'è questo brano della fede della donna pagana, prima, un po' prima dell'altra regione di questo brano, e un po' dopo ci sono due moltiplicazioni di pani. In questo brano Gesù parla di pane. Ecco, si introduce un po' il tema del donarsi totalmente, che sarà poi dell'Eucaristia, in questo terza tranche del Vangelo di Marco. Ed è la forma della vita di Gesù. Gesù si dona appunto fino anche alla briciola. Questo è il segno del pane di questa terza parte del Vangelo di Marco. La fede dell'uomo e della donna, appunto, cosa possiamo dire sulla fede nostra, di esseri umani? Ecco, è difficile spiegare cosa sia, appunto, neanche in questo Vangelo c'è il termine, però proviamo a vedere in questo brano come avviene la fede, come si nutre la fede. Prima che si incontrasse, cosa sapeva la donna di Gesù? E quindi cosa so io di Gesù? Provate anche a riflettere, a pensare. Quello che so di Gesù non posso dire che è sufficiente, o non posso dire che basta. Anche Gesù è rimasto Dio pur imparando, pur conoscendo. Quindi anch'io di lui che cosa devo stare attento a non dare per assodato, perché forse un po' mi blocca, invece c'è dell'altro. E dall'altra parte poi è interessante un po' entrare nella dinamica per cui la donna poi insiste. E quindi quello che propongo, vi suggerisco di immaginarvi a essere quella donna, di guardare lo sguardo di Gesù e in qualche maniera di immaginare non soltanto quel dialogo, ma proprio lo sguardo tra Gesù e la donna. Perché la donna guardava Gesù, oppure l'umiltà è anche un'umiltà che abbassa lo sguardo, forse proprio perché chiedeva non guardava Gesù. Ecco, questo noi non lo sappiamo, possiamo entrare un po' nella dinamica del racconto. E poi appunto la condizione di umiltà della donna sembra essere un po' una condizione attraverso la quale può avvenire la fede. Faccio anch'io esperienza che l'orgoglio chiude mentre l'umiltà apre nel rapporto con gli altri e anche quindi con Dio. Quindi ancora una volta questa condizione della donna di umiltà è una condizione perché accada un miracolo. Attenzione, accade un miracolo, non è necessario che l'uomo sia umile, un uomo abbia delle condizioni. Gesù fa dei miracoli senza chiedere conto a chi riceve il miracolo della sua fede, vedi le nozze di Cana, vedi anche il Vangelo di oggi, parlare di Gesù, non soltanto a difendere il Vangelo di oggi Gesù lo chiede, però in altri brani, altri miracoli, Gesù non chiede conto della fede, quindi non è necessaria la fede per il miracolo, a meno che il miracolo non riguardi il cambiamento del cuore, perché lì è difficile pensare che Gesù dall'esterno proprio mi rafforzi la mia conversione senza la mia disponibilità. Il miracolo della fede è un miracolo che chiede comunque la disponibilità del cuore. Ultime due cose, il Salmo dell'Orazio lo leggeremo poi, se magari pregando adesso volete provare a pregarlo, provate a sostituire al termine uomo il termine donna. E vedete se questo Salmo può essere la preghiera di quella donna. Beata la donna che teme il Signore. Poi provate a vedere se altri termini si danno. Nell'affidarsi a Lui trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, eccetera, eccetera. L'Orazio si può fare utilizzando i testi, ma anche utilizzarli per... perché si intrecciano con quello che sta pregando davvero. Ultima parola, vi leggo un testo che non trovate lì, l'ha passato con Davide, così poi ho chiesto qualche suggerimento, mi ha passato un testo di questo modo benedettino di Mastander, vi leggo l'ultimo passaggio perché Mastander dice così: la storia, questa storia della donna canaria, è una pura invenzione. Se è un insegnamento, magari si è inventato l'Evangelista Marco per introdurre il tema della fede, potrebbe essere, perché continua a dimostrare la resistenza testimoniata dal testo nei linguaggi dei non giudei, poteva essere un punto in comune fra Gesù e la comunità primitiva, la comunità che scriveva Marco e ancora di più la comunità su cui scriveva Matteo. Avete questa domanda? Vediamo, ci sono tra di voi alcuni che non vengono dalla fede ebraica, ma Gesù questa cosa diceva? E allora è stato necessario creare un racconto che testimoniasse che Gesù aveva aperto lui per primo la possibilità di pagare. Quindi può essere che il racconto sia stato inventato dall'Evangelista Marco per dare una risposta a questa domanda che scrivevano gli evangelisti Matteo e Marco. Va avanti per Mastander, dice: il commovente dialogo fra la donna e Gesù testimonia una qualità spirituale che è molto più difficile immaginare come pura invenzione della comunità al solo scopo di edificare. La doppia reazione della donna alla parola di Gesù, ma anche di Gesù alla replica della donna, conferisce a questo racconto una profondità spirituale che oltrepassa tutte le motivazioni secondarie per creare racconti, come insegnare, edificare, convincere, lodare, esortare o rimproverare. Viene da dire che rimane una sola motivazione, quella primaria, che quella donna, quella richiesta, quell'ardimento con cui si è rivolta a Gesù, l'ha avuto perché Gesù l'ha incontrato davvero. Ecco, quindi vi lasciamo pregare, spero che ci sia un po' di tempo, e adesso di questo testo.
Commissario. 112 che troviamo a pagina 4. Beato l'uomo che teme il Signore, se i suoi precetti prova a grande gioia, potente sulla terra sarà il suo segno, la discendenza di un uomo benedetti sarà benedetta, prosperità e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre. Scuda e tenebre, giudice e uomo benedetto, misericordioso e doloroso e giusto. Felice l'uomo pietoso che l'ha in prestito, amministra i suoi beni. Grazie a tutti e arrivederci al 14 febbraio. Buona serata.